Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Bentrovati a Uscita di Sicurezza. La trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano. Tanti fatti che sono successi da giovedì scorso, dalla scorsa puntata, e quindi proveremo un po' alcuni a toccarli. E purtroppo il primo che mi viene in mente da ricordare, ne avevamo parlato anzi approfonditamente la volta scorsa, giovedì scorso, della giovane Sanderson Sandro Mendoza, che purtroppo è morto. È l'operaio di 26 anni della ditta Tapo Jarvi, che operava all'interno della acciaieria di Terni. That's why we're gonna be burning and looting tonight. I say we're gonna burn and evento prevedibile causato da un errore grave e inescusabile. Parliamo di Eni, Calenzano. Proprio a Eni poteva, appunto, l'Eni poteva evitare la strage di Calenzano. Non venne bloccato l'afflusso di carburante per non perdere 255.000 euro. Questo è quanto guadagna solo sul sito di Calenzano Eni. Parliamo appunto della strage di Calenzano, che è avvenuta il 9 dicembre scorso, dove persero la vita Vincenzo Martinelli, Carmelo Corso e Davide Baronti, i tre autotrasportatori, insieme poi a Gerardo Pepe e Franco Cirielli, invece i due manutentori della ditta Sergen, che stavano operando proprio alla manutenzione straordinaria di quell'impianto, mentre contemporaneamente avveniva il rifornimento delle cisterne. Una procedura che sembra essere comune a tutti i depositi Eni. Intanto la procura, 10 persone indagate per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni. C'è tutta la filiera di Eni, cioè il datore di lavoro committente, responsabile della struttura organizzativa e gestione operativa del centro Eni di Roma, Patrizia Boschetti, con lei Luigi Colurà, che è il dirigente con delega di funzioni sulla sicurezza del deposito di Calenzano, Carlo Di Perna, che è responsabile manutenzione e investimenti depositi centro, Marco Bini, preposto Eni, che aveva richiesto il permesso di lavoro e ha classificato poi l'attività della ditta Sergen, e ancora Elio Ferrara, preposto della Eni, che ha autorizzato il rinnovo del permesso di lavoro a Sergen per il giorno, proprio il giorno del 9 dicembre. Emanuela Proietti, responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Eni, ed Enrico Cerbino, responsabile del progetto esterno per le manutenzioni e investimenti depositi centro. Inoltre sono sotto inchiesta anche Francesco Cirone, che è datore di lavoro e contemporaneamente RSPP dell'impresa esecutrice Sergen di Viggiano, che è un'impresa della provincia di Potenza, e il preposto della stessa azienda Luigi Murno. Con loro ci furono anche oltre 28 feriti, tra i quali anche molti gravi. E che dire, purtroppo è l'ennesima strage evitabile, che deve interrogarci tutti, come sempre, tutte e tutti. Ma andiamo con il sommario della puntata.
Thank you.
In un solo giorno, 4 morti sul lavoro. È accaduto lunedì 17 marzo, si muore sulla strada del ritorno dal lavoro nei campi, così come nei cantieri edili. Dopo la strage di Casteldaccia, la situazione non è migliorata in Sicilia. È stato pubblicato dall'INAIL l'ottavo rapporto del Registro Nazionale dei Mesoteliomi. Oltre 37.000 casi di mesotelioma diagnosticati tra il 1993 e il 2021. L'impatto delle malattie correlate all'esposizione ad asbesto è ancora rilevante nel nostro paese e sentiremo la voce del dottor Alessandro Marinaccio dell'INAIL. Per la rubrica Difendi i tuoi diritti, i lavoratori esposti all'amianto e i casi tutelati dal patronato Inca CGIL.
Un posto ci sarà per questa solitudine, perché mi sento così inutile davanti alla realtà. Un posto ci sarà, fatto di lava e sale, dove la gente sa che ora di cambiare. Un posto ci sarà, dove puoi alzarti presto, il giorno finisce per dispetto e voglio ralluccare. Un posto ci sarà, dove si pesca ancora, e il mare porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te, questa fortuna, se sei lì, terra nisciuna, un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dici tutto quello che vuoi tu. Un posto ci sarà, dove si spera ancora, la gente porterà una storia nuova. Io sono pazzo di te e questa fortuna.
Ci spostiamo in Sicilia, come appunto ci invita la canzone di Pino Daniele, Sicily. Sono quasi le 14 di lunedì 17 marzo e un van carico di lavoratori, sono braccianti, tutti braccianti agricoli, hanno iniziato alle 4 del mattino la loro giornata di lavoro. Stanno percorrendo la statale 194 quando in zona Carlentini, in provincia di Siracusa, si scontrano con un furgone. A perdere la vita nello schianto saranno Salvatore Lanza di 60 anni, Salvatore Pellegretti di 62 anni e il giovane Rosario Lucchese di 18 anni che aveva iniziato a lavorare con questa azienda da pochissimi giorni. Non si tratta solo di un incidente stradale, no, ma di un infortunio in itinere. Oltre il 23% degli infortuni mortali denunciati nell'isola sono avvenuti in itinere, proprio nel tragitto casa-lavoro, sulla strada, con un tasso di crescita nell'ultimo anno che pare al doppio di quanto avviene sull'intero territorio nazionale. Per capire quali condizioni vivono i braccianti in quel territorio, nel territorio siciliano, abbiamo raggiunto Tonino Russo, che segue appunto della FLAI, segretario della FLAI CGIL di Palermo, e segue questi lavoratori. E quindi sentiamo che cosa ci ha detto e ascoltiamo insieme le sue parole.
Tanto grazie. Purtroppo questi sono incidenti, come questo incidente stradale chiaramente, che è accaduto mentre i lavoratori tornavano da una dura giornata di lavoro nelle campagne. In questo triangolo tra Catania, Siracusa e Ragusa ci sono centinaia e centinaia di furgoni e migliaia di lavoratori che la mattina alle 4 si recano al lavoro e poi rientrano nel pomeriggio, nel primo pomeriggio, e spesso, come dire, sono furgoni ovviamente pieni di lavoratori, e capita anche tante volte che lo stesso lavoratore che ha fatto 6, 7, 8 ore di lavoro poi si mette alla guida del furgone. Ora questo incidente chiaramente è stato una disgrazia, perché un testimone ha detto che è accaduto a causa di una gomma che è scoppiata ad un camion che poi è andato a finire sul furgone. Ma nel furgone sono morti 3 lavoratori. Purtroppo domani ci saranno i funerali e tra l'altro 2 dei feriti sono molto gravi, e quindi non sappiamo ancora, speriamo bene per questi lavoratori. Noi abbiamo espresso la nostra vicinanza ovviamente ai familiari. Uno di questi lavoratori, un 18enne, un iscritto nostro, anche i feriti sono iscritti alla FLAI CGIL di Adrano, e quindi li conosciamo perché li abbiamo incontrati nelle assemblee. La condizione è dura, è pesante, parliamo di lavoratori che fanno tante ore di lavoro nelle campagne, che si spaccano la schiena e che spesso portano a casa poche decine di euro, perché la giornata queste della raccolta, soprattutto lavoratori italiani, si aggira intorno ai 50 euro, 55 euro, però molte volte devono pagare 10 euro per il trasporto, per qualche mezzo che allevia un po' la fatica, come ad esempio la carriola al motore. Noi, come sapete, facciamo spesso il nostro sindacato di strada, quindi andiamo in giro la mattina presto nei comuni, nelle campagne, dove incontriamo i lavoratori, e poi incontriamo gli italiani, ma incontriamo tanti lavoratori immigrati, sia regolari che irregolari, che questi guadagnano molto meno dei lavoratori italiani, e spesso lavorano, o quasi sempre lavorano a cottimo, cioè lavorano a cassetta, gli danno da 70 centesimi a un euro a cassetta di arance, la cassetta si aggira intorno a 30 euro, quindi per racimolare una giornata dignitosa di lavoro devono faticare tanto e tornano a casa veramente molto stanchi. In questo momento, come dicevo, la raccolta degli agrumi in quel territorio lì, ma anche nella raccolta delle olive che si avviene a Campobello di Mazara, Castelvetrano, dove ogni anno ci sono oltre 3.000 lavoratori immigrati che arrivano per quella raccolta, che poi si spostano nel periodo, diciamo, di maggio, poi questi lavoratori si spostano a Cassibile, nel Siracusano, vanno a raccogliere le patate, per cui i lavoratori partono dai comuni, soprattutto del Catanese, Adrano, Lentini, del Siracusano, Scordia, nella zona di Caltagirone, partono e a volte fanno pure 100 chilometri perché sono lavoratori specializzati nella raccolta degli agrumi. Purtroppo noi come dire, abbiamo un governo nazionale che guarda alla costruzione del ponte sullo stretto quando invece noi abbiamo le strade piene di interruzioni, deviazioni, buche, e non ti dico quelle, poi le strade interpoderali o quelle diciamo comunali, che con l'intercomunale, interprovinciali, che sono spesso abbandonate e fatiscenti. Se a questo ci aggiungi che molti di questi furgoni che trasportano i lavoratori diciamo sono vecchi, non sono efficientissimi, diciamo tutto si presta perché prima o poi accade una disgrazia. L'agricoltura è uno dei settori più colpito dagli incidenti sul lavoro, sia di morti sia di infortuni gravi. Da anni diciamo siamo in campo rispetto alla questione della sicurezza, come dicevo, al contrasto al caporalato e allo sfruttamento. Finalmente siamo riusciti a far istituire a livello regionale un tavolo regionale contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, e tra l'altro si riunirà la prossima settimana e noi lì porteremo le nostre proposte. Qualche settimana fa, assieme a Lega Coop, al Centro Pio La Torre, all'ALCI, a un'associazione antitratta, Penelope, che collabora con noi e noi con loro nella tutela dei lavoratori immigrati, e assieme alla rete regionale delle fattorie sociali, abbiamo presentato alla regione una serie di proposte per la tutela dei lavoratori, soprattutto per i lavoratori migranti, irregolari e che denunciano la condizione di sfruttamento, perché spesso quando si denuncia la condizione di sfruttamento la cosa che ti capita è che non ti fanno lavorare più, ma la cosa peggiore è quando, cioè ovviamente, noi abbiamo esempi drammatici di lavoratori che sono stati uccisi, come un anno fa è stato ucciso Mohamed a Paternò, dove c'è un campo informale a Ciappe Bianche. La settimana scorsa gli abbiamo portato le coperte ai lavoratori perché erano soffrivano il freddo, stanno in delle capanne fatiscenti. Hanno ucciso un marocchino, perché un lavoratore agricolo, perché chiedeva di avere il giusto salario. Tre anni fa è scomparso Dauda Diane ad Acate perché con un video denunziava le sue condizioni di lavoro disumane dentro una cementeria. E ancora prima Adnan Siddique, ucciso a Caltanissetta perché ha denunziato i caporali che sfruttavano i suoi connazionali, cioè fatti drammatici che vengono alla ribalta, ma ci sono, come dire, situazioni di sfruttamento che si perpetrano ogni giorno. Quindi noi abbiamo presentato queste proposte, le riporteremo al tavolo del contrasto allo sfruttamento al caporalato in regione. Siamo riusciti a fare una cosa per noi importante, che chiediamo da tanti anni, che è quella di mettere un punteggio in più nei bandi del PSR, quindi dei soldi che arrivano alle aziende agricole attraverso la PAC, la politica agricola comune, un punteggio in più per le aziende che rispettano i contratti di lavoro, che hanno avviato percorsi per la sicurezza, che versano agli enti bilaterali, che poi sono quelli che aiutano i lavoratori con la formazione, con la dotazione dei dispositivi, eccetera, eccetera, e che si iscrivono alla rete del lavoro agricolo di qualità che è previsto dalla legge 199 contro lo sfruttamento lavorativo. Allora noi dobbiamo fare in modo che i soldi pubblici, cioè di tutti i contribuenti europei, non vadano alle aziende che sfruttano i lavoratori, che non rispettano i contratti, che inquinano e che producono cibo che poi magari fa pure male alla salute delle persone.
Nello stesso giorno, di lunedì 17 marzo, a Monreale, Antonino Longi, di 55 anni, operaio edile, stava lavorando al primo piano di un'abitazione ed è precipitato al suolo perdendo la vita. Questo è solo uno dei tanti episodi che si stanno verificando, segno che dopo la strage di Casteldaccia, dove persero la vita 5 operai edili, non è cambiato nulla. Sentiamo quindi la voce di Piero Ceraulo della Fillea CGIL di Palermo, che ci descrive la situazione che stanno registrando e le risposte che stanno cercando di mettere in campo.
Ringrazio per avermi invitato. Io devo dirvi che purtroppo quanto accaduto lunedì scorso qui a Monreale è stato un evento che purtroppo non è stato il solo caso. Ormai si sta consolidando una prassi secondo cui, soprattutto nei comuni della provincia di Palermo, dove vengono meno anche quei controlli che purtroppo avvengono a macchia di leopardo, lì c'è una esposizione maggiore da parte dei lavoratori, perché ci si organizza in maniera improvvisata. Spesso i cantieri di edilizia privata vengono messi su senza nessuna autorizzazione e quindi ci ritroviamo lavoratori che non solo non sono inquadrati con un contratto regolare, ma che operano in condizioni di illegalità totale, quindi senza anche sicurezza, quindi senza gli accorgimenti primari per quello che vuol dire lavorare in edilizia. Il caso di Monreale, il caso di Antonino Alongi purtroppo rappresenta questo spaccato. Un operaio di 55 anni, sì, che aveva un'esperienza nell'edilizia, ma che comunque si è trovato ad operare in un cantiere completamente in nero. Noi ci siamo recati immediatamente sul posto, come facciamo di solito quando avvengono queste cose, perché vogliamo essere noi i primi a leggere ciò che è accaduto in una realtà come un cantiere edile, e quindi subito, immediatamente, la prima cosa è che nel cancello d'ingresso non c'era neanche la tabella, quella che è prevista al codice antimafia. C'è una tabella in cui io devo capire chi è il committente, chi è l'impresa esecutrice, qual è l'importo dei lavori, quali sono gli oneri della sicurezza, chi è il responsabile della sicurezza in cantiere. Zero di queste informazioni. Abbiamo immediatamente fatto un controllo. Sapete che la categoria dell'edilizia, attraverso il sistema bilaterale, riesce ad avere anche in tempo reale le informazioni sulle denunce dei lavoratori che operano e che hanno un contratto regolare. Questo nel caso di Antonino Alongi non c'era, perché il lavoratore addirittura è fermo da 2 anni, quindi di mancata attività regolare. Quindi chiaramente in quel momento il lavoratore era in nero. Quindi un ulteriore danno che si lega a quello di avere perso la vita in cantiere. Quindi immaginiamoci a questo punto anche quali sono gli effetti anche rispetto alla famiglia, che dovrà purtroppo vivere una condizione immane rispetto al fatto che qualcuno probabilmente non ci sarà nessuno che si prenderà per una responsabilità, o il pagamento anche di un eventuale risarcimento non sappiamo neanche come si possa costruire. E qui ci leghiamo poi anche alla questione legata poi anche alla questione referendaria. Però, rimanendo anche sempre sul tema, questo effetto perché si sta consolidando? Noi siamo ci stiamo portando alle spalle quello che è stato l'effetto del bonus del 110. Bonus del 110 che si lega subito con una anche introduzione normativa importante, che è quella del DURC di congruità. Cioè, quindi io devo avere, nel momento in cui prendo un lavoro, con il DURC di congruità, io devo avere un numero di lavoratori che è proporzionale a quello che è l'ammontare del valore dell'appalto. Quindi sulle lavorazioni ovviamente poi specifiche dell'edilizia. Quindi questo ha fatto emergere tanto lavoro nero, tant'è che i dati che noi abbiamo registrato in Sicilia è che c'è stato un boom dell'edilizia. Cioè, tuttora nel 2024 la Sicilia si conferma seconda regione d'Italia in termini di attivi nel settore delle costruzioni, cosa che noi non avevamo mai visto nell'ultimo decennio. Proprio a dire che gli effetti degli incentivi statali avevano sì aumentato, e creato una condizione di lavoro importante, che però una volta venuta meno ci siamo ritrovati nuovamente ad assistere a forme di irregolarità nei cantieri, che poi si traducono anche in quelle che sono le morti e le tragedie sul lavoro. Noi abbiamo subito dopo la strage di Casteldaccia capito che era venuto il momento di alzare un po' l'asticella. Cioè, in questo momento l'organizzazione sindacale, la CGIL, sicuramente rivendica una serie di questioni e alza il tiro sui temi legati alla sicurezza. Però noi ci siamo resi conto che non possiamo solo svolgerlo, diciamo, da soli, ma dobbiamo coinvolgere proprio tutte quelle famiglie che oggi sono state vittime di una tragedia e che hanno perso dei propri cari sul lavoro. E quindi l'idea di costituire in prima battuta il comitato, al cui interno fanno parte tutti i familiari che vanno sì dalla strage di Casteldaccia, ma anche tanti lavoratori che hanno purtroppo perso la vita e che magari sono rimasti in ombra proprio perché non hanno avuto neanche quell'attenzione mediatica che, mi permetto di dire, inizia solo nel giorno dell'accaduto e nel giro di qualche giorno si spegne. Noi non volevamo e non ci potevamo permettere di spegnere i riflettori su questa vicenda, sulle vicende personali di ogni famiglia. E quindi il comitato, e poi ora fine marzo andremo a costituire l'associazione delle famiglie, diventa uno strumento di aiuto, di sostegno, di supporto psicologico, di supporto legale proprio a tutte quelle famiglie che oggi sono vittime delle stragi sul lavoro. E questa cosa per noi diventa molto molto importante, perché anche qua quello che emerge è che le famiglie comunque in un modo o nell'altro si trovano da sole, senza l'aiuto da parte dello Stato, perché oltre, diciamo, a quella che è il danno proprio fisico di avere perso il padre piuttosto che il marito, poi dopo tutto quello che succede in un secondo momento, ciò dire come questi figli continueranno i propri studi, come le mogli di questi lavoratori porteranno avanti la propria situazione, diciamo, economica, quindi familiare, cioè tutti questi temi purtroppo non c'è nessuno che dà risposta. Allora anche qua noi riteniamo che il sindacato insieme alle famiglie possa portare avanti delle istanze anche sul piano normativo. I familiari hanno sposato perfettamente anche la nostra mission rispetto al referendum, rispetto all'idea, per esempio, che come Fillea nazionale abbiamo più volte ribadito che forse occorre anche costituire una procura speciale sugli infortuni sul lavoro, quindi un ramo da parte della magistratura che intervenga in maniera puntuale. Perché se io ti dicessi che siamo quasi a un anno dalla strage di Casteldaccia, con tanto di attenzione mediatica, con tanto di costituzione da parte del governo di una commissione parlamentare d'inchiesta, ancora le indagini non si sono concluse. Quindi noi il 6 maggio a Casteldaccia, nella ricorrenza dell'anno della strage, i familiari saranno incazzati neri e lì non c'è nessuno che potrebbe, diciamo, dare o calmierare, diciamo, quello che è poi il sentimento diciamo di delusione che hanno i familiari. Quindi capisci che per noi diventa importante continuare a stare al fianco di questi lavoratori e di queste famiglie.
adesso cambiamo pagina, come appunto si è detto in sommario, è stato pubblicato dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale dell'INAIL l'ottavo rapporto del Registro Nazionale sui mesoteliomi. Abbiamo quindi chiesto al dottor Alessandro Marinaccio dell'INAIL, responsabile del Registro Nazionale Mesoteliomi, come si è costruito, come si costruisce un rapporto nazionale e quali evidenze poi sono emerse. Quindi ascoltiamo l'intervista che abbiamo fatto proprio oggi.
Sì, il Registro Nazionale dei Mesoteliomi è una struttura per la sorveglianza epidemiologica dei casi di mesotelioma di tutte le sedi anatomiche, quindi della pleura, del peritoneo, del pericardio, della tunica vaginale, del testicolo, e il registro è un network di registri regionali, quindi in ciascuna regione d'Italia esiste un centro che si chiama Centro Operativo Regionale, che fa sostanzialmente due cose fondamentali, e cioè la ricerca attiva dei casi di mesotelioma su tutto il territorio di competenza e la ricostruzione delle modalità di esposizione ad amianto che sono state causali per la malattia. Quindi sulla base di questo lavoro che conducono i centri regionali con procedure che sono definite dalle linee guida nazionali del registro, vengono raccolti questi dati e trasmessi appunto al registro nazionale, che ha sede presso l'INAIL, presso il Dipartimento di Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro, e in particolare appunto presso il laboratorio di epidemiologia. Noi quindi raccogliamo questi dati e conduciamo l'analisi aggregata, quindi diciamo facciamo un'attività di supporto ai centri regionali, di standardizzazione delle procedure, perché come si può ben capire la raccolta dei dati sui casi di mesotelioma è piuttosto complessa, è complessa la diagnosi di mesotelioma, è complesso anche il tentativo appunto di portare alla luce le modalità di esposizione ad amianto, e quindi i centri regionali necessitano di un lavoro di supporto e di coordinamento da parte nostra, che dà luogo al termine di questo, diciamo, di questa complessa attività alla redazione dei rapporti periodici. Quello che noi abbiamo recentemente presentato è l'ottavo rapporto, che presenta quindi i dati di incidenza e di esposizione ad amianto per l'intero archivio del RENAM, che ad oggi comprende oltre 30.000 casi di mesotelioma rilevati e per oltre 29.000 casi sono disponibili le modalità di esposizione ad amianto, quindi complessivamente 37.000 casi registrati e oltre 29.000 casi di mesotelioma per i quali un operatore del centro regionale ha intervistato il soggetto ammalato o i suoi familiari nel tentativo di comprendere quando, come e dove è avvenuta l'esposizione ad amianto che è stata causale per la malattia. Evidentemente, come credo ben si comprenda, l'essenzialità, l'importanza di questo lavoro risiede nel fatto che portare alla luce le circostanze di esposizione ad amianto è un passaggio essenziale per la prevenzione dei rischi, cioè per identificare eventuali fonti di contaminazione e anche per sensibilizzare sull'origine occupazionale della malattia e quindi sul diritto all'indennizzo che questo comporta. Ecco, direi che questo in breve è l'attività del registro e anche il senso dei rapporti periodici che pubblichiamo, come l'ultimo, che è appunto l'ottavo.
Ecco, che cosa emerge da questa fotografia dell'ottavo rapporto? Qual è lo scenario?
Allora, direi innanzitutto che emerge un primo dato, che è quello epidemiologico per eccellenza, cioè nel nostro paese siamo nel momento in cui l'impatto in termini di sanità pubblica della malattia è ancora molto rilevante. Come probabilmente è noto, l'Italia è stato uno dei maggiori utilizzatori di amianto nel panorama, anche comparativamente, diciamo, nel panorama internazionale. L'amianto è stato utilizzato in maniera massiccia, direi soprattutto in ragione del fatto che era presente in Italia una produzione nazionale di amianto grezzo, grazie alla miniera di Balangero. In più c'erano industrie molto importanti di produzione di manufatti in cemento amianto. L'amianto è stato anche importato in maniera molto consistente direi soprattutto da Australia e Sudafrica, quindi crocidolite, cioè la varietà di amianto più pericolosa dal punto di vista della cancerogenicità. E quindi diciamo che l'eredità di questo uso intensivo e massiccio di amianto che si è avuto fino sostanzialmente alla fine degli anni Ottanta, quindi come sapete il bando è del 1992, fino a quasi in prossimità del bando, l'utilizzo dell'amianto nel nostro paese è stato molto molto rilevante. L'eredità di questo utilizzo industriale di amianto e quindi della conseguente esposizione molto diffusa, soprattutto nei lavoratori evidentemente, è che oggi, questo è il primo dato che il rapporto consente appunto di evidenziare, oggi ci troviamo nel momento in cui assistiamo al maggior impatto dei casi di mesotelioma e cominciamo a vedere la decrescita della curva, quella che fra diciamo gli studiosi di epidemiologia, quello che viene definito il picco della curva epidemica. Il fatto che l'amianto sia stato bandito nel 92, no, consente di prevedere anche con una certa accuratezza epidemiologica, statistica, quello che sarà anche il prossimo andamento della curva, perché evidentemente il picco dell'esposizione è già stato raggiunto da molto tempo e risale agli anni 60, 70 e così via, e quindi diciamo in ragione della lunga latenza della malattia, mesotelioma viene diagnosticato generalmente intorno a 40 anni dopo dall'inizio dell'esposizione, cioè questo periodo che si definisce di latenza è per mesotelioma estremamente, estremamente lungo. Quindi noi oggi vediamo come strumento di sanità pubblica gli effetti dell'utilizzo massivo di amianto nel passato e cominciamo a intravedere i primi segnali sia sui dati di mortalità che sui dati di incidenza di una attenuazione della curva epidemica, quindi di una diminuzione sostanzialmente del numero di casi e dei tassi di incidenza e di mortalità, circostanza che è già avvenuta in alcuni altri paesi dell'Europa occidentale, negli Stati Uniti e così via, che magari in quei paesi che hanno, non gli Stati Uniti, ma alcuni paesi dell'Europa occidentale che hanno emanato il bando magari qualche anno prima dell'Italia. Quindi questo è il primo dato che emerge dal rapporto. Il secondo, direi, è un dato che invece riguarda le modalità di esposizione, cioè come dicevo i settori di attività economica che è possibile valutare. Faccio presente che questo è possibile proprio in ragione di quello che dicevo prima, cioè che i centri regionali e quindi il RENAM svolgono un'attività di analisi caso per caso delle modalità di esposizione, cioè della storia lavorativa che ha determinato l'esposizione e quindi la malattia. E quindi è possibile, grazie a questo lavoro, di discutere di quali sono i settori di attività economica coinvolti nell'esposizione. Quello che quindi si può dire, secondo me, è qualcosa su cui riflettere, perché è forse un elemento non del tutto noto fra chi è interessato a questi argomenti. Oggi i settori di attività economica maggiormente coinvolti non sono soltanto quello tipico, no, della produzione di manufatti in cemento amianto, quelle che si chiamavano l'industria dell'Eternit, ecco, no, che viene generalmente associata anche nell'immaginario collettivo, direi, alla questione dell'esposizione all'amianto. Non solo quindi l'Eternit, non solo i cantieri navali e non solo la coibentazione dei rotabili ferroviari. Ho citato questi tre settori perché sono generalmente piuttosto noti, ma esiste un ampio spettro di altri settori di attività economica meno attesi, e penso sia necessario citare il settore dell'edilizia. Oggi la quota maggiore di casi di mesotelioma diagnosticati oggi derivano da esposizioni subite dai lavoratori, esposizione ad amianto evidentemente, subite dai lavoratori nel corso di attività nel settore dell'edilizia, soprattutto direi nella ristrutturazione o comunque nel lavoro svolto in edifici contenenti amianto e quindi risalenti al periodo precedente il bando. Questo secondo me è molto importante perché rende conto del fatto che appunto esiste un vasto spettro di settori economici e di circostanze di esposizione che sono generalmente meno note. Ecco, posso citare il settore degli zuccherifici, della produzione della gomma, anche la riparazione degli automobili per la presenza di amianto in qualche caso nell'impianto frenante, il settore del tessile non amianto e così via, tutta una serie di settori appunto per i quali probabilmente le conoscenze anche scientifiche e la consapevolezza è molto minore rispetto a quelli a cui facevo riferimento prima, e come credo si capisca bene questa cosa è rilevante rispetto alle due questioni a cui accennavo prima, e cioè la possibilità di fare prevenzione da parte dei servizi territoriali, evidentemente, e comunque in generale del sistema di sanità pubblica e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del nostro paese, in quelle situazioni in cui appunto dovesse essere portata alla luce l'esposizione ad amianto avvenuta nel passato in circostanze poco note, e anche la consapevolezza per i soggetti ammalati e per i loro familiari dell'eventuale origine occupazionale della malattia, con quindi le conseguenze sul piano della tutela e della tutela assicurativa e del diritto all'indennizzo che questo comporta. Forse l'ultima cosa rispetto alla domanda, e cioè relativa a che cosa come elementi di novità, se vogliamo, questo rapporto pone in evidenza, io direi che l'altro elemento su cui stiamo ancora lavorando nell'analisi dei dati è che rispetto al passato la mappa territoriale dei luoghi, dei siti dai quali provengono il maggior numero di casi, che nel passato era molto poco variabile, nel senso che mesotelioma è evidentemente una malattia che ripercorre la mappa dei casi di mesotelioma, oggi è la mappa dei luoghi dove c'è stato l'uso industriale di amianto nel passato. Ecco, questa estrema, si dice in epidemiologia, rappresentatività in termini di cluster geografici, ecco, questa cosa va declinando e oggi la malattia è sicuramente, diciamo, più diffusa sul territorio rispetto a quanto non si potesse dire qualche anno fa, e questo, diciamo, dipende anch'esso dal fatto che i grandi poli della lavorazione dell'amianto, e quindi i cantieri navali del Friuli Venezia Giulia, Monfalcone, Gorizia, Trieste, o della costiera ligure, Savona, Genova, La Spezia, oltre ai poli industriali dell'industria del cemento amianto, quindi Casale Monferrato, Broni, anche Bari, così via, questi grandi poli evidentemente vanno in qualche modo, stanno dando luogo a un numero di casi di mesotelioma che sarà via via crescente e decrescente evidentemente per quello a cui facevo riferimento prima. Ecco, a me sembra che queste siano in termini generali alcune delle cose che la lettura del rapporto può stimolare.
Ecco, che una nota invece un po' più personale. Quanti rapporti ha curato e ha comunque analizzato nella sua carriera lavorativa?
Ma io ho collaborato in una prima fase già alla redazione del primo rapporto e anche alla costruzione del secondo. Poi sono diventato responsabile del Registro Nazionale dei Mesoteliomi nel 2005 e quindi da allora ho curato la redazione degli, ovviamente in collaborazione con i centri regionali. Dal terzo rapporto in poi me ne occupo in maniera diretta. Secondo me è ben importante sottolineare, io l'ho già fatto ma lo faccio ancora, che in realtà gli autori del rapporto sono i centri operativi regionali e sono coloro che in ciascuna regione lavorano su questo tema quotidianamente nelle due direzioni che dicevo, cioè nel tentativo di intercettare ogni diagnosi di mesotelioma in residenti nel proprio territorio regionale e soprattutto nell'andare ad intervistare questi soggetti. L'intervista a questi soggetti è sempre molto delicata e molto anche faticosa dal punto di vista anche direi emozionale, e si tratta di persone generalmente in condizioni di salute molto deteriorate e anche con un disagio di tipo psicologico piuttosto grande, e quindi riuscire a parlare con loro, entrare in empatia con loro e fare in modo che dal loro ricordo e dalla loro ricostruzione della storia professionale e residenziale e familiare sia possibile identificare le modalità di esposizione è il cuore un po' di tutta questa attività, e appunto questo è svolto dai centri regionali e quindi sono sostanzialmente loro gli autori del rapporto, insomma.
E che cosa le ha questa carriera appunto lavorativa e questo lavoro su questa materia? Che cosa le ha restituito in termini personali, proprio anche nella magari raccolta delle testimonianze, nell'analisi dei casi?
Ma sì, sicuramente c'è ogni volta una grande emozione, una grande empatia nell'ascoltare queste storie, ma che storie, generalmente storie molto drammatiche, ma anche di grande dignità e di grande forza. Io sono stato molto colpito tutte le volte che sono andato a Casale Monferrato, per esempio, a partecipare a iniziative di vario genere, la capacità che si è avuto, per esempio, in quell'area del paese di trasformare una grande tragedia industriale come è stata appunto come è stata la storia dell'esposizione ad amianto dei lavoratori e di tutta la popolazione sostanzialmente di quel luogo a fibre di amianto, in una grande storia di riscatto e di consapevolezza, mi ha sempre personalmente molto colpito. Se poi devo dire la cosa che ancora oggi, quindi dopo molti anni, che mi piace ricordare, è che questa attività, a mio giudizio, mostra come la sorveglianza epidemiologica, e cioè il monitorare costantemente un certo fenomeno epidemiologico con i metodi appunto che sono stati definiti dalla ricerca, può determinare realmente un progresso in termini di rimozione dell'esposizione e quindi di prevenzione della malattia e di sanità pubblica. Su questo non so, è possibile che qualcuno fra gli ascoltatori o comunque fra chi è interessato a queste cose ne abbia avuto, sia entrato in contatto con questa storia. Io ricordo sempre la storia del paese di Biancaville Etnea, che è detto in brevissimo tempo, una storia molto bella e molto importante secondo me proprio di ricerca per la prevenzione. A Biancavilla erano stati registrati qualche caso di mesotelioma. I protagonisti di questa storia sono i ricercatori dell'ISS, quindi io ricordo semplicemente questa vicenda. A Biancavilla alcuni casi di mesotelioma erano diciamo inspiegabili dal punto di vista dell'esposizione, ecco. ripeto, raccontando molto in breve una storia in realtà molto lunga, una serie di indagini a partire proprio dalla sorveglianza epidemiologica ha consentito di identificare in una cava dismessa in quel paese l'origine dei casi in ragione di una presenza di fluoroedenite, che è un materiale con gli stessi effetti tossici sulla salute dell'amianto, e questo ha consentito di identificare questa causa sostanzialmente di malattia, di bonificare l'intera zona, e oggi l'esposizione a fluoroedenite, quindi a questa fibra asbestos-like, come si dice, è ormai ridotta e definitivamente pressoché eliminata. Ora, questa storia secondo me è estremamente esplicativa di quello che sto cercando di dire, che cioè sorvegliare dal punto di vista dei metodi epidemiologici, con metodo epidemiologico, una malattia e ricercarne le cause consente di fare passi avanti rispetto alla prevenzione e alla sanità pubblica. Ecco, questa è la, secondo me, è la mia risposta rispetto alla domanda che tu facevi, e cioè che cosa mi ha insegnato questo lavoro. Credo la cosa più importante sia questo, cioè che sorveglianza epidemiologica può significare, quando le cose funzionano bene, può significare prevenzione, quindi progresso nel senso della sanità pubblica e dei diritti delle persone ammalate.
Ecco, adesso andiamo appunto in chiusura, continuando su questo tema, a sentire le parole che Laura Chiappani dello sportello del patronato Inca CGL di Milano, all'interno della rubrica Difende i tuoi diritti, ci racconta i casi assistiti e quelli che si stanno affacciando sempre sull'esposizione ad amianto.
Buonasera a tutte e tutti. Questa sera si parla ancora di amianto. Dico ancora perché, nonostante il picco fosse previsto nel 2020, purtroppo nella nostra attività di tutela quotidiana ci troviamo ancora ad assistere lavoratori e lavoratrici che hanno patologie da amianto. Quello che possiamo dire è che comunque si assiste ad un cambiamento della tipologia di lavoratori e lavoratrici che hanno bisogno di questo tipo di tutela, nel senso che fino a un 5-10 anni fa si rivolgevano a noi lavoratori e lavoratrici che erano stati impiegati in grosse aziende con grossi cicli produttivi, quindi era più facile rispetto a oggi provare che appunto ci fosse stata una malattia professionale causata dall'amianto. Per fare degli esempi, parlo di grosse aziende metalmeccaniche in cui comunque l'amianto era ovunque, sia utilizzato per la coibentazione degli ambienti, sia anche utilizzato come strumento di lavoro. Parlo del banco di amianto che veniva utilizzato presso appunto il banco di lavoro, i famosi fogli di amianto con cui venivano ricoperti i banchi di lavoro, anche per effettuare saldature e piccoli assemblaggi. Poi mi viene in mente anche l'utilizzo di amianto nella tipologia di azienda orafa, quindi quando il lavoratore che si è rivolto a noi ci ha descritto che molto spesso lavorando su un banco da lavoro rivestito da foglie di amianto. Nel momento in cui andava a scaldare il materiale, cioè l'oro, per forgiarlo, naturalmente andava a scaldare il foglio di amianto, e anche se in maniera superficiale, questa operazione faceva in modo che le particelle si librassero nell'aria e che quindi lui inconsapevolmente le respirasse. Cosa è cambiato in questi anni? È cambiata appunto la tipologia di lavorazione, perché mentre prima appunto si rivolgevano a noi addetti e addette ai grossi cicli produttivi assunti in grosse aziende, oggi si rivolgono a noi lavoratori e lavoratrici che sono ex dipendenti di piccole aziende artigiane, che magari hanno lavorato nel campo dell'edilizia, quindi che hanno smaltito amianto, che sono stati impiegati in cantieri dove l'amianto c'era ma che risulta difficile provarne l'esistenza. Oppure mi viene in mente anche la tipologia di lavoratore che è stato impiegato in officine meccaniche e che quindi ha fatto chiaramente non produzioni legati a grossi cicli, ma che comunque si è trovato in maniera anche inconsapevole a utilizzare l'amianto. Quindi i mesoteliomi ci sono ancora, probabilmente il picco è passato, ma se c'è un'evoluzione, purtroppo quasi è un'involuzione, perché mentre prima era tracciabile la presenza di amianto presso le grosse imprese, ora diventa difficile la tracciabilità e di conseguenza provare il nesso di causalità tra la patologia e l'esistenza di amianto, proprio perché stiamo parlando di piccole imprese artigiane di cui non si ha più notizia, o di piccole officine meccaniche che magari appunto anche queste non ci sono più o sono cambiate e comunque non hanno lasciato traccia di quello che poteva essere la lavorazione del passato.
Siamo giunti anche questo giovedì al termine della puntata di Uscita di Sicurezza e ringraziamo tutti gli ospiti che sono stati qui con noi e abbiamo appunto trasmesso i loro racconti e le loro testimonianze. Come sempre noi ci ritroviamo giovedì prossimo e intanto grazie anche a voi ascoltatrici e ascoltatori per essere stati all'ascolto di Uscita di Sicurezza. Subito dopo di noi, come sempre, prosegue la programmazione di Radio Pop con Live Pop e quindi un caro saluto da Stefano Ruberto al prossimo giovedì. Scolla.